e poi spendo l'altra metà per un approfondimento che dedicheremo proprio allo Spirito Santo nella preghiera e nella vita. La volta scorsa è stato un insegnamento importante perché indica come dobbiamo vivere l'ora di preghiera perché diventi più facile e più profonda. E ho ricordato l'insegnamento di Padre Andrea Gasparino che dice che se noi dividiamo il tempo della preghiera ci risulterà più facile e più fruttuoso. Soprattutto parlo qui dell'ora di preghiera, non parlo delle altre formule che lì il discorso un pochino cambia, ma noi stiamo facendo una scuola per gli adoratori, ecco, che hanno l'impegno di un'ora di preghiera alla settimana, io spero con la grazia di Dio che per molti diventi anche un'ora giornaliera, per ora per alcuni è impossibile, però noi siamo figli dell'Onnipotente, quindi possiamo avere questi grandi desideri. D'altra parte nella vita moderna un'ora di preghiera per voi laici è il minimo perché lo Spirito di Dio vi faccia i suoi testimoni in questo mondo così com'è. Ecco. E come la divisa, come Padre Andrea, come suggerisce di dividere quest'ora di preghiera? Lui dice in tre parti, dedicare la prima parte allo Spirito Santo in modo più esplicito, poi a Gesù la seconda parte e la terza parte all'Eterno Padre. Ecco, e poi abbiamo spiegato un po' i dettagli di questo, diciamo, non tutti, diciamo alcuni dettagli, cosa significa pregare lo Spirito Santo, ne parleremo stasera meglio, poi cosa significa la seconda parte, dedicarla a Gesù. E qui riassumo qualcosa. Nell'adorazione che noi facciamo, nell'adorazione, la cosa più semplice all'inizio e più normale è prendere coscienza che Gesù c'è nell'Eucaristia. L'Eucaristia ha questa caratteristica, questa potenza che ci mette Gesù in un segno umilissimo, impensabile, lì davanti a noi. Gesù c'è. Quindi noi realmente andiamo davanti a Gesù. E Carla Acutis diceva che noi siamo più fortunati dei contemporanei di Gesù, perché loro lo vedevano di passaggio, lo vedevano un po' all'esterno, così di sfuggita. Mentre noi, se abbiamo una chiesa vicino o distante e c'è l'Eucaristia, Gesù è sempre lì, lo troviamo sempre. E noi che ci alleniamo a fare l'adorazione, perché di questo si tratta, possiamo con facilità, con un po' di allenamento, entrare alla presenza di Gesù. Gesù c'è. E qui aggiungo una cosa che l'altra volta non ho detto. Nell'Eucarestia Gesù è totalmente presente. È presente con la sua umanità di vero uomo ed è presente con la sua divinità. Nel catechismo antico si diceva in corpo, sangue, anima e divinità. Adesso non stiamo a spiegare questi particolari. Ma comunque la sostanza è che Gesù c'è ed è totalmente presente. In pratica l'Eucaristia è un paradosso, nel senso che è il minimo dei segni, è il massimo della potenza di Dio, della presenza di Dio, la massima concentrazione di Dio in un segno, piccolissimo. Potremmo dire con un paragone sempre un po' imperfetto, che se noi abbiamo il DNA di una persona, la scienza oggi ci dice chiaramente che lì c'è tutta la persona in potenza, che se quello si sviluppa è così. Allora l'Eucaristia è questo prodigio incredibile, che in questo segno piccolissimo, che può essere due gocce di vino consacrato o una piccola ostia, c'è Gesù, il Figlio di Dio, con tutta la sua potenza, la sua umiltà, il suo amore, la sua santità. Ecco, Allora noi all'inizio, quando cominciamo la preghiera, dobbiamo entrare alla presenza di Gesù, diciamo. E io dico spesso, suggerisco, alleniamoci alla preghiera del semplice sguardo. Qualcuno mi dice, padre, ma io non so che fare. Tu stai là, ricordati che Gesù c'è e guardalo. Cerca di guardarlo con attenzione, con amore. E cerca soprattutto all'inizio di dimenticare le altre cose. Qui ci aiuta Madre Teresa, ci aiuta moltissimo Anthony De Mello, che insegnano che ci vuole uno sforzo di silenzio. Uno sforzo di silenzio per entrare in contatto profondo col Signore. Un silenzio materiale, questo non è tanto difficile, anche se la pubblicità, il telefonino, eccetera, ci possono disturbare un po', ma oppure il rumore delle macchine. E poi un silenzio psicologico, dei pensieri, dei sentimenti che devono andare verso il basso, a tacere, perché noi siamo davanti al Signore. E vogliamo stare totalmente con lui, come fa lui con noi. Io anche consiglio all'inizio, siccome siamo figli del nostro tempo, dare uno sguardo al telefonino, spegnerlo. Perché se noi lo teniamo acceso, anche se nessuno ci chiama, è per così dire una mancanza di rispetto. Come dire, io sto con te, però se qualcuno mi chiama me ne vado. Ecco, allora allenarci un po' così. E poi c'è questa parte di cui parlo adesso, stasera parlerò, cioè lo Spirito Santo, dedicare la prima parte allo Spirito Santo. Poi c'è la seconda parte che è a Gesù, su questo abbiamo detto l'importanza di imparare a meditare qualche parola della Scrittura. Ecco, alcuni di noi che ancora non per colpa loro non sono istruiti, vanno a fare quest'ora con tante cose, un libro di qua, un libro di là, il rosario. Il libro dell'adorazione è la Bibbia, il Vangelo, che è la strada principale attraverso cui lo Spirito Santo ci vuol parlare, la parola di Gesù. Questo è il massimo, il meglio. Non dico che gli altri dobbiamo disprezzarli. Se uno non può leggere, dice un po' di rosario, non fa peccato. Ma se uno è istruito e capisce le cose come dovrebbero andare, va all'adorazione con la Bibbia o almeno con un piccolo Vangelo e si abitua a leggere un po'. Poi la terza parte è dedicata all'Eterno Padre, che è un allenamento a sentire il suo amore, a sentire che siamo figli suoi, e poi la parte importante, abbracciare la volontà di Dio Padre, perché la sostanza dell'amore è abbracciare questa volontà, e scopriremo che questo Padre ha miriadi di figli. A volte viene a me qualche mamma, perché noi facciamo sempre un incontro di preghiera per i figli, qualche mamma, qualche papà molto afflitto per la situazione molto afflitta dei suoi figli. Io l'ascolto, cerco di capirla, mi fa tanto pena, però per consolarla a volte gli dico, guarda che l'Eterno Padre ce n'ha 100 di figli più storti del tuo. Quindi allargare il cuore a questa visione che Dio ha del mondo. Ecco, questa è la terza parte un pochino. Questo più o meno è il riassunto. Ah, no, un'altra cosa importantissima. Perché è importante questo schema? Questo schema non è solo, ce ne sono tanti di metodi di preghiera, nella storia della Chiesa, mica c'è solo questo. Questo metodo ha una profondità che io chiamo teologica, trinitaria. Non solo perché ricorda tutte le tre persone, Padre, Figlio e Spirito Santo, ma perché corrisponde a come Dio viene a noi nella storia e a come noi dobbiamo ritornare a lui. Ecco, accennato l'altra volta, no? Che secondo una visione teologica molto profonda, Dio Padre viene a noi con la creazione del mondo e delle anime in Cristo Gesù. Difatti si dice nella Bibbia, nell'inno agli Efesini, se ben ricordo, che tutto è stato creato per mezzo di Lui in vista di Lui. Anche l'inizio del Vangelo di Giovanni: in principio era il Verbo era presso Dio, il Verbo era Dio, tutto è stato fatto per mezzo di Lui, senza di Lui niente è stato fatto di quello che esiste. Quindi l'Eterno Padre fa il mondo con questa armonia, in modo che sia un riflesso del Verbo, così dicono i teologi, crea nel Verbo. E il Verbo ci dà lo Spirito Santo, ci dà lo Spirito Santo perché noi siamo inglobati in questo mondo di Dio. Ecco, ma la parte più importante nostra non è questa discendente, perché l'Eterno Padre la fa bene, la sa bene. La parte importante nostra è come noi ritorniamo dal mondo che spesso è estraneo a Dio. Il mondo senza Gesù è più vicino all'inferno, quindi al rifiuto di Dio, che non a questa bellissima comunione. Come facciamo noi a ritornare a Dio e a vivere di Lui? Ecco, nel cammino contrario, cioè accogliendo lo Spirito di Gesù, imparando ad amare con la sua forza, noi diventiamo un piccolo Gesù davanti al Padre, perché diventiamo suoi figli, e da questo essere suoi figli possiamo capirlo un po' di più, questo Padre, diventare simile a Lui. Non so se ricordate, l'altra volta abbiamo proprio spiegato, imparato una formula che adesso vi ricordo, perché è una legge della vita spirituale, oltre che ricordarci il metodo della preghiera. E questa formula è così: vivere nello Spirito per Cristo rivolti al Padre. Diciamo due volte.
Vivere nello Spirito per Cristo rivolti al Padre.
Vivere nello Spirito per Cristo rivolti al Padre.
E qui capite anche lo schema della preghiera. E noi stasera, qui vado alla seconda parte, approfondiamo un po' il primo punto, diciamo, i primi 20 minuti per intenderci, la prima parte, che se uno facesse 3 ore di preghiera, noi a volte abbiamo avuto delle notti di preghiera, la prima parte si allunga la seconda, la terza, è un riferimento un pochino elastico a secondo della preghiera che uno fa. Comunque la prima parte la dedichiamo allo Spirito Santo e ci alleniamo anche fuori dalla preghiera in questo mese, a vivere nello Spirito Santo. Chissà che il Signore non ci faccia questa grande grazia di innamorarci dello Spirito Santo e di scoprire la sua presenza in noi e il modo come Lui agisce nel nostro cuore e a volte nelle circostanze per farci crescere nella carità, nella gioia, nei famosi frutti dello Spirito Santo. Allora io, per aiutarvi a capire, anche aiutare anche me a capire di più lo Spirito Santo, vi propongo di meditare due parole di Gesù e poi anche di vedere come io posso nella vita pratica crescere in questa relazione con lo Spirito Santo. Gesù ne parla molto dello Spirito Santo, molto nei famosi discorsi di addio del Vangelo di Giovanni. Il Vangelo di Giovanni, nei capitoli da 13 a 17 a 16, diciamo 13-16, ci sono dei discorsi molto profondi, anche ripetuti, con uno stile semitico, che gli studiosi chiamano discorsi di addio oppure di testamento. Questo nome è importante perché si riferisce ai discorsi che nella tradizione sia ebraica, un po' mi sembra anche quella greca un poco, che facevano, soprattutto ebraica, facevano i padri di famiglia nell'ora della morte. Nell'ora della morte i patriarchi, i padri, radunavano i figli e facevano un riassunto della loro vita, ho fatto questo, e poi le raccomandazioni. Raccomando questo, quindi erano quelle parole, le ultime parole della vita di un padre, di un genitore, che erano importantissime per i figli, no? Nostro padre prima di morire ci ha detto questo, Ecco, allora Giovanni si ispira a questa tradizione e in questi capitoli raduna quelli che lui ritiene gli insegnamenti più importanti di Gesù. E in questi insegnamenti ci sono i discorsi sullo Spirito Santo. Gesù dice molte cose, io ne ho prese due per capire qualcosa di questo, di questa persona divina di più. La prima è questa: è meglio per voi che io me ne vada, se no non verrà a voi il Consolatore. Diciamo una volta.
È meglio per voi che io me ne vada, se no non verrà il Consolatore.
Ancora una volta.
È meglio per voi che io me ne vada, se no non verrà a voi il Consolatore.
Ecco, questa parola di Gesù è in Giovanni 16, versetto 7. Ed è importantissima per due motivi. Perché fa capire la condizione necessaria perché lo Spirito Santo venga a noi. Qual è questa condizione necessaria? Che io me ne vada. Questa è una parola un po' da spiegare, perché non si tratta che Gesù cambia di posto, io me ne vado e viene un altro, come se io uscissi poi viene un altro qua. Questo andarsene, nel linguaggio di Giovanni, è la passione, morte e risurrezione di Gesù. È un'allusione al mistero pasquale, quello che sta per succedere. Noi adesso siamo nel cenacolo, no? In quel punto Gesù ha fatto l'Eucaristia probabilmente e fa questi discorsi. Quindi per lui andarsene e andare all'orto del Getsemani, essere condannato, salire sul Calvario, morire e risorgere. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che lo Spirito Santo è un dono preziosissimo, perché Dio ce l'ha ottenuto con questa passione d'amore, con questa morte. È un dono immenso. Se tu vuoi capire lo Spirito Santo, guarda il crocifisso, ricorda quello che Gesù ha vissuto e passato per darti lo Spirito Santo. Quindi questo ti aiuta tanto. Mentre io preparavo l'insegnamento, mi sono ricordato di una storia che avevo sentito da padre Cantalamessa, di una bambina che sapeva di essere nata perché la mamma aveva preferito morire affinché lei nascesse. Poi ho ritrovato la storia della figlia di Gianna Beretta Molla, si chiama Emanuele, questa si chiama Gianna Emanuele. Questa ragazza che veramente è nata perché la mamma ha sacrificato la vita, è morta durante il parto. Ora queste persone, mi diceva Cantalamessa, sono persone di una particolare serietà nella vita, perché capiscono qualcosa, cercano di capire come mai mia mamma ha voluto questo. Ha sacrificato la sua vita perché io ci sia. Come mai? E a volte il demonio le tenta questo, dando a loro una specie di senso di colpa, come se la mamma fosse morta per colpa loro. E il marito di Gianna Beretta Molla ha raccontato che più volte ha spiegato alla figlia che la mamma era morta perché le voleva tanto bene e che adesso dal cielo continua a fare del bene non solo a lei ma a tanti. E lei deve essere contenta di questo amore grande. Io ho ascoltato anche una testimonianza di questa giovane donna dove lei parla proprio della vita con un accento proprio straordinario, di che dono grande è, eccetera. Allora, questa parola di Gesù, è meglio che per voi io me ne vada, vuol dire io devo dare la mia vita, affrontare la morte, perché voi abbiate lo Spirito Santo. E da questo noi possiamo capire qualcosa dell'importanza. Noi siamo proprio ignoranti, a cominciare da me soprattutto, siamo troppo ignoranti di questo dono immenso. E quindi anche la preghiera ne risente. Ecco, perché se la nostra deve essere una preghiera cristiana nello Spirito Santo, e il nostro Spirito Santo non lo consideriamo quasi per niente, siamo un po' indietro, ma non ci dobbiamo scoraggiare. perché il Signore ci prende così come siamo e ci porta alla grande santità che Lui sogna per noi. Ecco, quindi questa prima parola per capire quanto è prezioso questo spirito che Gesù ci ha dato e ci vuol dare di più. La seconda parola invece si riferisce alla missione che Lui ha. Che cosa deve fare? La missione dello Spirito Santo gliela data Gesù, quindi Lui fedelissimo la fa. E Gesù la esprime con queste parole: quando verrà lo Spirito di verità, vi condurrà alla verità tutta intera. Diciamo due volte.
Quando verrà lo Spirito di verità, vi condurrà alla verità tutta intera.
Ecco, intanto un piccolo chiarimento. Nel Vangelo di Giovanni si parla spesso della verità e si parla dello Spirito di verità. Questa è una parola chiave del Vangelo e bisogna spiegarla un poco, perché nel Vangelo noi quando diciamo la verità pensiamo subito alla bugia come contrario, una cosa non vera, no? Mai detto la verità? Sì. No, mai detto una bugia. Questa è una bugia, non è una verità. Oppure diciamo questo è falso, questo è vero, giusto? Ecco. Nel linguaggio di Giovanni non è proprio così. La verità nel linguaggio di Giovanni si riferisce alla rivelazione perfetta in confronto con la rivelazione dell'Antico Testamento. L'Antico Testamento sul mistero di Dio ci dice qualcosa di vero, ma incompleto, imperfetto, una preparazione. La rivelazione dell'Antico Testamento, nel senso giovaneo, non è vera, nel senso piena, non è piena, è parziale, imperfetta, preparatoria. Ecco, invece la rivelazione che ci viene con Gesù è rivelazione piena. Lui è la piena rivelazione del Verbo. Per capire questo, per esempio, ci aiuta un versetto che c'è nel primo capitolo, nel prologo. Forse voi non lo ricordate il prologo, quando dice in principio era il verbo era presso Dio. Poi quando si scende sotto verso la fine si dice che attraverso Mosè è arrivata la figura di Gesù, la preparazione, attraverso Gesù è arrivata la verità. In Cristo Gesù è a noi arrivata la verità. Poi dice lo stesso concetto: Dio nessuno l'ha mai visto, il Figlio unigenito che viene dal seno del Padre, Lui ce l'ha rivelato. Ecco, quindi la contrapposizione è tra rivelazione imperfetta e preparatoria e rivelazione piena, rivelazione piena. Uno dei nomi, dei titoli dello Spirito Santo è che Lui è lo Spirito di verità che porta alla rivelazione piena su Dio e sull'uomo. Adesso forse non abbiamo tempo, però ve lo indico lo stesso. Nel foglio che vi ho dato c'è un altro canto che qualcuno di voi conosce, che si intitola il 560, Spirito di Santità. Andiamo alla penultima strofa, Facci conoscere l'amore del Padre e rivelaci il volto di Cristo Gesù. Ecco, questo perché Lui è Spirito di verità, ci può introdurre in una conoscenza viva e profonda del mistero di Gesù e ci può svelare l'amore del Padre, il suo volto, la sua misericordia, la sua giustizia. Questo è proprio dello Spirito Santo, dello Spirito della verità, che porta la piena verità, la rivelazione della piena verità. Questo ha a che fare anche con la nostra vita quotidiana, non solo con la grande storia della salvezza. Nella grande storia della salvezza c'è questa rivelazione su Gesù. Ma nella nostra vita quotidiana cosa significa? Significa che lo Spirito Santo ci porta, è capace di portarci a una conoscenza ed esperienza sempre più piena del mistero di Dio, sempre più piena. Lo Spirito Santo è fonte di una novità continua. Anche se noi andiamo a fare l'adorazione alla stessa ora per 30 anni, sempre alla stessa chiesa, allo stesso bambolo, la grazia dello Spirito Santo è sempre nuova perché lui punta a rivelare in noi tutto quel disegno e quell'amore che Dio Padre ha pensato. E c'è sempre da crescere, sempre da crescere. Lo Spirito della verità ci porta sempre avanti, sempre avanti, sempre avanti. Ci concede sempre di ricominciare. Ci concede sempre di ricominciare, di non scoraggiarci mai, anche se il mondo è storto, la sua grazia può volgere a nostro bene gli eventi infausti della vita. Noi diciamo infausti così come ci sembrano a noi. E quindi queste due parole ci possono aiutare in questo mese. La prima è il valore dello Spirito Santo e che cosa fa? Ci porta verso la pienezza della verità. Ecco, adesso mi resta l'ultima parte. Cerco di rispondere a questa domanda, no? Questa è una parte teologica, quello che abbiamo fatto finora. Adesso andiamo a una parte più pratica. Come posso accrescere, sviluppare il mio rapporto con lo Spirito Santo? E quindi come posso entrare in una preghiera immersa nello Spirito Santo, illuminata e guidata da Lui, perché questo è il massimo che possiamo fare, imparare questo tesoro. Allora rispondo in quattro passi, quattro cose possiamo fare, adesso l'elenco poi le spiego. Possiamo pregare lo Spirito Santo, possiamo desiderare lo Spirito Santo, possiamo sforzarci di amare, e possiamo anche imparare il suo linguaggio, cioè imparare a capire lo Spirito Santo. Allora, intanto invocarlo. Già in qualche modo l'abbiamo imparato, diciamo, qualche cosa lo impareremo in seguito. Io consiglio spesso, per esempio, o l'invocazione spontanea, vieni a me, a parole proprie. Lo Spirito Santo ama le parole proprie, vuol sentire la nostra voce, e per lui questo è più bello delle preghiere più belle che possiamo avere ricevute dalla tradizione della Chiesa. Quindi invocarlo, invocarlo spesso. La seconda cosa è di desiderarlo. Avete visto come io vi ho spiegato la prima parte qualcosa, perché non solo per capire qualcosa, ma per accendere il desiderio, il desiderio. Come per esempio una innamorata, una fidanzata, una sua, desidera la persona amata che sia con lei, che ricambia il suo amore. Quando vengono questi desideri, sono di una preziosità immensa. Due o tre lezioni fa citavo una frase di Sant'Agostino che adesso vi ripeto. Lui diceva, se tu gridi e non desideri, per Dio sei come muto. Se tu taci ma desideri, per Dio sei uno che grida. Ecco, quindi i desideri dobbiamo valutarli tanto, tanto quando ci vengono di queste cose belle, perché sono un tesoro, la seconda cosa. Adesso andiamo alla terza cosa, per sviluppare questa presenza dello Spirito Santo. Ci dobbiamo allenare ad amare. Allenare ad amare, allenare ad amare, perché questo spirito, nella sua natura intima, profonda, immutabile, è amore. È amore. Man mano che noi, aiutati da lui, amiamo, cioè spendiamo la vita gratuitamente, volentieri, per gli altri e per Dio, il nostro cuore si dispone alla sua venuta e alla sua opera. Sta bene con noi. Se invece noi, anche se facciamo le preghiere, le devozioni, la messa, eccetera, rimaniamo chiusi in noi stessi, quasi prigionieri del nostro io, del nostro egoismo, non c'è posto per lo Spirito Santo, è come se noi gli dicessimo no, non ti voglio. È vero che lo Spirito non ci abbandona lo stesso, perché lui appena trova uno spiraglio entra e ci aiuta lo stesso, però manca la parte nostra. La parte nostra importante è che noi ci alleniamo ad amare, essere anime aperte a Dio e agli altri, spenderci in modo gratuito, disinteressato per gli altri. Ecco, questo credo che sia la cosa più importante di tutte e quattro. Allenarci ad amare, anche nelle piccole cose. Ieri sera Gesù ci ha detto chi è fedele nel poco lo sarà anche nel molto, nelle piccole cose, perché sulla terra noi più di 9 decimi abbiamo tutte cose piccole da fare, no? Che cosa facciamo un giorno? Però in quella cornice piccola possiamo amare tanto, possiamo amare tanto, spenderci per Dio e per gli altri, non rimanere troppo concentrati in noi stessi, perché questo contrasta con le grazie che Gesù ci dà nella preghiera e con la natura stessa dello Spirito Santo. Va bene? L'ultima cosa su cui voglio fermarmi un po', perché quella è un po' più complicata, è capire lo Spirito Santo, sforzarci di capire, non tanto da un punto di vista teologico, ne abbiamo parlato prima, quello è un momento, qualche cosa si capisce quando il Signore ci dà di capire, ma capire la sua opera in noi, come lui agisce in noi nel nostro cuore, imparare la sua lingua. E qui ci sono di aiuto la storia della Chiesa, che ha una tradizione, diciamo, no? Conosce la Chiesa nel suo insieme, conosce lo Spirito Santo, ci sono stati tanti maestri di vita spirituale che hanno spiegato tante cose, io ripeto qualcosina attingendo da loro. In modo speciale un grande maestro di questo è Sant'Ignazio di Loyola, ma non solo lui, ce ne sono stati tanti altri, ma lui anche ordina questa sapienza della Chiesa in piccole regole, per facilitare, questo è quello che lui chiama il discernimento degli spiriti. Il discernimento degli spiriti, da un lato è la grande distinzione, no? Tra lo spirito del bene e lo spirito del male. Entrambi possono agire nei nostri cuori, nella mente. Ecco, quindi un primo passo di, come si dice, di cooperazione con lo Spirito Santo è imparare a discernere, a distinguere in quello che ti viene nella mente, nei sentimenti, quello che viene dallo spirito buono, da lui, e quello che viene dal nemico. Perché noi siamo un campo di battaglia dove entrambi gli spiriti, in momenti diversi, possono intervenire. Ecco, quindi il primo passo è quello. E qui ci sono molti criteri, però quello principale è uno, si può esprimere in due modi. Da un punto di vista cristiano teologico, quando agisce lo spirito lo Spirito Santo, lo Spirito Buono, tu ti avvicini a Gesù nella sua Chiesa. È una spinta verso Gesù, perché Gesù anche dice in quel discorso di prima: lui non dirà nulla da sé, ma prenderà del mio e lo darà a voi. Quindi lo Spirito Santo ha questo compito e questa capacità di innamorarci di Gesù, di avvicinarci a lui nella sua Chiesa. Quindi quello che ti avvicina a Gesù nella Chiesa viene dallo Spirito Santo, lo devi assecondare, perché è un pensiero, un sentimento di salvezza per te, di realizzazione, non ti fare imbrogliare. Oggi ci sono anche tante voci nel mondo che fanno vedere che la Chiesa è così, 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 così. Ma il demonio si serve di queste voci, in pratica, per staccarti da Gesù, per allontanarti da Gesù. Perché se tu non trovi Gesù nella Chiesa, non lo trovi proprio. Cioè, ti fai un'idea di Gesù che non esiste. Quindi il primo riferimento è questo. Poi anche un altro riferimento ti può aiutare. Quello che viene dallo Spirito Santo ti aiuta ad amare e a sperare, avere fiducia. Quello che viene dal nemico invece tende a chiuderti, a scoraggiarti e a rattristarti. Ecco, Questo per distinguere i due filoni, che il primo discernimento è quello più importante, poi a volte c'è la questione degli esorcismi, della presenza personale dello Spirito Santo, però quello non ci riguarda, diciamo almeno il 99% non fa parte della nostra vita pratica. Poi c'è un secondo livello del discernimento, e cosa fa lo Spirito buono in noi? E qui ci aiuta Sant'Ignazio. Sant'Ignazio fa questa grande divisione di cui vi ho messo una traccia nel foglio. Lo Spirito Santo in noi agisce con alcune esperienze che lui chiama consolazione, esperienze di consolazione, ma anche agisce con alcune esperienze che lui chiama di desolazione. Una cosa un po' che ci può sembrare un po' strana, però è così. Che cosa sono le prime esperienze di consolazione? Vedete, qua c'è una buona sintesi che ho preso da internet, ma corrisponde bene. La consolazione è un aumento di fede, di speranza e di carità che porta a una gioia interiore, a una pace profonda, spingendo verso Dio. Ecco, sono dei momenti bellissimi, bellissimi, in cui noi sentiamo la presenza di Dio, ci viene facile amare, quasi Dio ci trascina, eccetera, eccetera. Sono esperienze di consolazione e dobbiamo godere di questi momenti. Sant'Ignazio dice anche prendere forza in questi momenti per i momenti di desolazione che verranno. Ecco, poi anche... lui dà anche un consiglio pratico: bisogna stare attenti in questi momenti che creano anche un grande entusiasmo, di non prendere decisioni avventate, perché potrebbero, diciamo, potrebbero nascere delle decisioni sproporzionate alle nostre capacità, a quello che Dio chiede da noi. Però godere di questi momenti, sapere che vengono da lui, sono momenti anche di guarigione, diciamo, dell'anima, da tante ferite, tante cose. Dobbiamo ringraziare e godere di questi momenti, ecco. Non decidere subito cose nuove, però, in quel contesto. Poi ci sono altri momenti che lui chiama di desolazione, caratterizzati da oscurità dell'anima, turbamento interiore, stimolo verso le cose basse terrene, e può anche manifestarsi come inquietudine, sfiducia, pigrizia, tristezza, un senso di separazione da Dio, e nella preghiera quasi la voglia di fuggire, accorciare la preghiera, si vede che è inutile, ecco. Questi momenti di desolazione, Sant'Ignazio dice due cose: anche queste sono opera dello Spirito Santo in noi, che diciamo è il nemico in verità che suscita alcune di queste cose, però Dio le ingloba nel nostro cammino di salvezza e se ne serve perché noi impariamo a lottare di più. È come quando, per esempio, no, un bambino è sempre stato portato in braccio dal papà, dalla mamma. Poi quando il papà e la mamma vede che lui ha le gambine più forti, lo lascia per terra, perché vuole che cammina con le sue forze. Magari gli si mette davanti, vieni, 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 così il bambino comincia a camminare, no? E si fa... magari il bambino sta male, diciamo, perché non capisce il bene che c'è in quella cosa, però è costretto un po' dalla cosa e comincia a camminare. Ecco, la desolazione è qualcosa del genere, diciamo, a livello spirituale. È una condizione in cui sembra che Dio ci lascia con la sua grazia alle nostre forze naturali, però lui sa che possiamo camminare, possiamo cercarlo, possiamo andare avanti, e quindi anche la desolazione poi serve alla nostra crescita, serve. Sant'Ignazio raccomanda che in queste esperienze bisogna ricordare due cose: lottare perché la desolazione passi presto, e poi non cambiare le decisioni importanti che uno ha preso prima. Stare fermi nelle decisioni già prese, sapendo poi che questa fase passerà e che ritornerà il cammino più facile, diciamo, della vita, con un rafforzamento delle capacità di poter amare il Signore. Ecco, e concludo, questo poi lo riprenderemo la volta scorsa, dicendo che per capire lo Spirito Santo bisogna anche allenarsi a conoscere la parola di Dio. L'altra volta l'ho accennato, che la parola di Dio è come la lingua esterna dello Spirito Santo. Adesso noi abbiamo parlato della lingua interna, cioè delle emozioni che lui fa, però lo Spirito Santo ha anche una lingua esterna. Per esempio adesso io che vi parlo, lo Spirito Santo si serve di queste parole, di questi concetti, per insegnare qualcosa. Così anche nella lettura del Vangelo, man mano che voi, soprattutto nell'adorazione, imparate a meditare la parola di Dio, la conoscete, vi sintonizzate con lo Spirito Santo, perché quella è la sua lingua. E lui, quando dà delle ispirazioni, di solito le dà proprio con le parole della Sacra Scrittura, che te le fa capire e risuonare in modo nuovo nell'anima, nella mente. Ecco, quindi spendiamo questa tappa, che durerà, a Dio piacendo, fino al 13 di dicembre, per fare questo grande progresso. Una vita immersa nello Spirito Santo, innamorata di Lui, e anche una capacità nella preghiera di farci guidare da Lui. Così sia.